Salve a tutti, bentornati ad un nuovo episodio del Penso Dunque Podcast, anche se è un po' il primo vero episodio dopo l'episodio pilota che serviva un po' a verificare la temperatura dell'acqua prima di buttarsi a bomba, ed è proprio quello che sto per fare in questo momento, introducendovi l'argomento di oggi, che è una pensata sul genio, un po' come vi avevo già spoilerato dal titolo in realtà, ovvero una razionalizzazione del concetto di genio in rapporto con la società. Nel fare questo, mi avvarrò di un libro di Barbascura X, che è uno youtuber, chimico, divulgatore scientifico, musicista, chi più ne ha più ne metta, che ha scritto un libro che si intitola Il genio non esiste e a volte è un idiota, un libro del quale vi consiglio assolutamente la lettura, che ha chiaramente un taglio ironico per darci un punto di vista un po' dissacrante, se vogliamo, sulle vite dei più grandi scienziati, uomini e donne che hanno fatto la storia della scienza. Pensiamo ad Einstein, Tesla, Madame Curie e i vari altri. Questo libro ci permetterà di fare un'analisi che poi proveremo a riportare sul contesto attuale, un contesto nel quale ci ritroviamo, il 99% di noi si ritrova ad informarsi su argomenti come virus, contenimento di una pandemia, del contagio, cura, vaccino e quant'altro, quindi argomenti sui quali non abbiamo nessun tipo di conoscenza pregressa e che ci portano per forza di cose ad affidarci alla conoscenza di terzi che ci informino. E questo è perfettamente normale, perfettamente comprensibile e anche sano, perché informarsi da fonti autorevoli e verificate è un buon modo di rapportarsi al vivere quotidiano. Un po' meno sano quando si pensa che a informarci su un virus e una pandemia possa essere Pippo 76 su un canale YouTube dall'alto del suo titolo di studio Tessera Punti della San Montana. Non mi fraintendete, nulla contro le tessere punti della San Montana, io ho un sacco di amici tessere punti della San Montana, ma specialmente un titolo di studio non ti rende in grado tendenzialmente di ragionare di un virus e di una pandemia. Detto questo, io partirei subito da analizzare l'uomo di cui Barbascura racconta all'interno del suo libro, dal quale partiremo sul nostro ragionamento, ovvero la vita di Isaac Newton. Nel raccontare più Isaac Newton c'è un dato fondamentale dal quale bisogna partire, secondo me. Isaac Newton nasce nel 1642, lo stesso anno della morte di Galileo per intendersi, ma non un giorno qualsiasi. Nasce il 25 dicembre. E tutti sappiamo che se nasci il 25 dicembre l'universo ti sta mandando un messaggio inconfondibile. Caro Isaac, la tua vita farà schifo. E guardate, l'universo è stato perfettamente coerente col messaggio che ha mandato a Newton all'inizio della sua vita. Pensate che ha avuto una madre che lo odiava, è morto vergine, senza mai aver avuto contatti significativi con un altro essere umano, una vita fatta di ansie, paure, angosce, che cazzo universo, lascialo fare sto povero Cristo, e invece no. Ma tutto questo non ha comunque impedito a Newton di essere un uomo che ha rivoluzionato il nostro modo di intendere la scienza e l'universo. Pensate, e questo è anche il motivo per cui è uscito proprio lui tra tutti, che Newton è uno dei padri del concetto di metodo scientifico e quindi è stato uno di quelli che per primo ha detto che non è chi dice, chi formula un'ipotesi, una teoria o quant'altro a validarne o meno l'efficacia, ma è quanto lui è in grado, lui o lei, è in grado di dimostrare attraverso un linguaggio scientifico, quindi la matematica, la geometria e quant'altro, ad altri quello è la sua teoria o l'ipotesi, no? Quindi attraverso un linguaggio scientifico dimostrare ad altri la validità e la replicabilità della sua teoria. E questo è fondamentale, questa è la scienza moderna, nasce da qui. E questo è incredibile. Pensate inoltre che Newton è il padre della legge di gravitazione universale, una legge che ha cambiato totalmente il nostro modo di intendere e rapportarci con l'universo. Molti di voi su questo conosceranno la storia della mela che cade dall'albero e fa avere l'illuminazione a Newton, che è palesemente una storia, è una cazzata, inventata dallo stesso Newton, tra l'altro, verrebbe da pensare, probabilmente per farsi degli amici, perché diciamo che analizzando la sua vita mi rendo conto del perché avesse bisogno di inventare delle storie sul suo contributo scientifico, e comunque al di là della storia falsa o meno è qualcosa di incredibile, perché questa legge è veramente qualcosa che ha sconvolto il nostro modo di concepire e rapportarci all'universo. Pensate poi in aggiunta a tutto quello che è stato lo studio della diffrazione della luce, quindi del fascio di luce che attraversa il prisma e si scompone, un po' quell'effetto che si può vedere sulla copertina dell'album dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Tra parentesi, se non conosci l'album dei Pink Floyd, esci dal mio podcast, chiusa parentesi. E quindi dando un altro contributo incredibile a quello che è stato il progresso scientifico. Quindi Newton, potete convenire con me, è in tutto e per tutto quello che si potrebbe definire un genio. Ecco la parte divertente. Andiamo ad analizzare gli aspetti della vita di Newton che potrebbero farci cambiare opinione su di lui. Parto dicendovi che i suoi discendenti, chiamiamoli così, dopo la morte di Newton hanno ricevuto centinaia di pagine, di documenti, di studi, immaginatevi quanti studi uno come Isaac Newton può aver fatto in vita sua, e hanno scoperto una cosa. Newton ha dedicato la maggior parte del suo tempo, ve lo giuro, allo studio della Bibbia e dell'alchimia. Cioè questo è stato anni della sua vita a studiare la Bibbia in ricerca di un messaggio, secondo lui nascosto da Dio per l'umanità, che solo lui poteva decifrare, a cercare la data che secondo lui, la data di fine del mondo, che secondo lui era nascosta all'interno della Bibbia, e a studiare l'alchimia, ovvero a ricercare la pietra filosofale e l'elisir di lunga vita. Eh sì, perché non gli era bastato morire vergine. Cioè, ovviamente la soddisfazione di arrivare a 800 anni con una vita di merda vergine e dire, oh, però almeno 800 anni li ho fatti malissimo. Cioè, non la capisco sta cosa. Cioè, dopo una vita di merda, ma quella aveva avuto ancora voglia di allungarsi la vita. Però questo è un altro discorso. Pensate, inoltre, che Newton è quasi rimasto cieco da un occhio per il suo studio continuato del sole. Cioè, questo stava le giornate a fissare il sole e poi grazie al cazzo che poi rimane quasi cieco. Ecco, perché vi sto dicendo questo? Provate un attimo a eliminare la parte di Newton, della storia di Newton che vi ho raccontato, quella sul progresso scientifico e sull'enorme contributo che ha dato, e lasciate solo quest'ultima parte che vi ho raccontato, quella in cui pensava di individuare la data di fine del mondo. Ah, su questo Newton non ha individuato una data di fine del mondo, ha semplicemente detto che il mondo non finirà prima del 2060. Dopo, sicuramente. In qualche momento dopo il 2060, quindi abbiamo altri 39 anni di tranquillità. Easy. Ecco, tenete di conto solo di quest'ultima parte. Voi come definireste una persona che è quasi rimasta cieca da un occhio perché continuava a fissare il sole, che pensava di trovare all'interno della Bibbia teorie complottistiche che solo lui poteva decifrare e che ha cercato per lunga parte della sua vita la pietra filosofale e l'elisir di lunga vita? Come lo chiameresti? Forza! Lo dico io? Un coglione! Ah, ma quindi Dario stai provando a dirci che Newton, te barba scura, pensate che Newton fosse un coglione? No, assolutamente no, però è innegabile che all'interno anche della vita di Newton ci siano degli aspetti di un disagio e di una stupidità incredibile. È sotto gli occhi di tutti questo. Questo quindi ci fa razionalizzare e normalizzare una figura che altrimenti rischia di essere considerata sovrumana, ma che non lo era. Newton era fallibile. Addirittura Newton era fallibile. Einstein era fallibile. E questa cosa ci serve? Ci serve, quando tutti i giorni ci informiamo su quello che succede nel mondo, a capire che ci sono sì fonti autorevoli, ma che nessuno è infallibile. E quindi mai affidarsi al virologo di fiducia. Ormai tutti i giorni vediamo decine di virologi in televisione, ormai hanno preso il posto dei politici, parlare di pandemia, di gestione della pandemia. Questo è giustissimo, perché loro sono molto più titolati di me nel farlo. Quindi io non vi voglio dire che uno vale uno, Non è una cazzata, specialmente in ambito scientifico, uno non vale uno. Però anche avere una competenza specifica in un campo non ti mette a riparo da dire delle cazzate. Quindi quello che dobbiamo fare è ascoltare sì i virologi, ma non i virologi in quanto burioni, quindi il virologo. Dobbiamo ascoltare la comunità scientifica quando ci informiamo di scienza, quindi un argomento su cui abbiamo zero competenze, ma anche quando ci informiamo di attualità, politica, sport, quello che volete. Mai affidarsi ad una sola fonte, che è facilissimo, sarebbe molto più semplice se fosse fattibile avere un'opinione concreta e oggettiva del mondo attraverso l'informazione di una singola fonte, ma non è così, perché anche quello che dice Burioni o altri, se non è collegato ad uno studio scientifico che può essere comunque smentito o magari nemmeno dimostrato ancora, vale zero. Quindi noi dobbiamo fare sia affidarci a fonti autorevoli, ma sempre più fonti, mai una sola, perché siamo fallibili tutti. E questo ci insegna come, ed è faticosissimo, si diventa persone in grado del vivere civile, perché il dibattito democratico La qualità del dibattito democratico è data dalla capacità di informarsi e da accettare opinioni diverse da parte dei singoli, cosa che adesso manca come il pane. Quindi l'invito che vi faccio, e faccio soprattutto a me stesso, è da ora in poi, c'è un prima o un dopo questo episodio del Dunque Podcast, sto scherzando chiaramente, però da ora in poi usiamo sempre più fonti per informarci, mettiamo sempre in dubbio quello che pensiamo di sapere, perché come sono fallibili Burioni e quant'altro, pensate noi quanto possiamo essere fallibili. Mai ritenere assoluto una conoscenza che abbiamo e mai entrare in quel meccanismo di utilizzo i social e quant'altro per crearmi una bolla di comfort in cui tutti la pensano solo come me, quindi in cui non faccio altro che confermare la mia visione e opinione sul mondo. Facciamo lo sforzo, ed è complicato, è complesso, lo so, di aprirci e metterci in discussione anche nei confronti di chi pensiamo stia dicendo una cazzata, perché è l'unica maniera per arrivare ad una società che abbia una visione più obiettiva e concreta possibile su quello che sta succedendo, sul mondo. Ed è questo il fine ultimo della democrazia, quando è di qualità, secondo me. Quindi responsabilizziamoci, informiamoci, dibattiamo, mai pensando di avere la verità in tasca, ed è una cosa che io ritrovo tutti i giorni sui social. Anche magari qualcuno di voi che sta ascoltando in questo momento. E anche in me stesso. Basta, non vi rubo altro tempo, anche perché sto andando un po' troppo per le lunghe in base a quello che mi ero prefissato. Però vi ringrazio perché innanzitutto avete ascoltato in tantissimi il primo episodio. In realtà non è vero, ma tanto voi non potete saperlo, quindi vi racconto un po' quello che mi pare. Tornando seri, vi lascio con l'argomento della prossima settimana. Ormai penso che il venerdì sarà il giorno ufficiale d'uscita del Penso Dunque Podcast, quindi venerdì prossimo ci ritroviamo in un altro episodio che parlerà di meme. Quindi vi lascio tempo una settimana per farvi una vostra idea sul meme, perché poi vorrei avere un confronto su questa roba qua. Penso di avere un punto di vista originale e non vedo l'ora di metterli in podcast e condividere con voi. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo settimana prossima, ciao a tutti!